Tracce.
14 e 3 minuti, buongiorno e benvenuti al programma che riporta alla luce frammenti d'archivio per raccontare il presente. Sara Tognola con voi fino alle 15. E oggi 10 dicembre è la giornata mondiale dei diritti umani, un'occasione per ricordare che le voci del passato non sono solo memoria ma anche monito e speranza. Nelle nostre onde radio, nelle onde radio di ieri, ritroviamo storie che parlano di libertà, dignità, giustizia, valori che continuano a interrogarci. Questa giornata si celebra ogni anno per ricordare l'adozione nel 1948 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani da parte dell'ONU. È un testo storico, nato nel contesto del dopoguerra, delle atrocità della Seconda Guerra Mondiale, con l'obiettivo di affermare principi universali quali dignità, libertà, uguaglianza per ogni persona, senza discriminazioni. 40 anni dopo, e arriviamo ai nostri archivi, ai nostri cassetti della memoria RSI, nel 1988, il mondo viveva ancora ombre pesanti, dittature, desaparecidos, torture. Amnesty International denunciava violazioni impressionanti e lanciava la campagna Human Rights Now, una serie di mega concerti per mobilitare milioni di persone. A Torino, in settembre, la musica rock diventava linguaggio universale dell'impegno civile. In quell'anno, appunto 1988, la rubrica Cannocchiale intitolava la puntata Rock e diritti umani. Well, it's Saturday night, you're all dressed up in blue. I've been watching you. 40 anni fa veniva proclamata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, sottoscritta da quasi tutti i paesi delle Nazioni Unite. L'articolo 55 afferma testualmente:
il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a favore di tutti, senza distinzione di razza, lingua o religione, è una delle condizioni di stabilità e di benessere necessaria per assicurare tra le nazioni rapporti pacifici e amichevoli, fondati sui principi dell'eguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto di disporre di se stessi.
Ma è poi vero che la dichiarazione sia servita in tutti questi anni a impedire che gli stessi diritti umani venissero calpestati, specie da quei regimi dittatoriali o militari tutt'oggi esistenti in molti paesi?
No, purtroppo di violazioni, torture, intolleranze verso le diverse forme del dissenso politico se ne registrano ancora molte nel mondo. Ricordiamo per esempio il Cile, che da 15 anni è oppresso dalla dura dittatura militare del generale Pinochet e che, grazie proprio alla grande vittoria del referendum del 6 ottobre scorso, torna a sperare nella possibilità di ricostruire la democrazia.
Per il popolo cileno il bilancio dei 15 anni di governo della giunta militare è impressionante. Oltre 15.400 assassini politici, 2.200 desaparecidos, cioè cittadini scomparsi nel nulla, 164.000 esiliati e 155.000 detenuti di coscienza distribuiti tra 16 campi di prigionia e 12 luoghi segreti di detenzione. Questi i dati forniti dalla Commissione cilena per i diritti umani.
Senza contare gli abusi compiuti dalla giustizia, 59.961 detenzioni senza processo e 42.697 detenzioni per decisione sommaria della Corte. Il Cile comunque è solo uno dei tanti paesi sconvolti dalla violenza politica. Per rendersene conto basta sfogliare infatti le 278 pagine del rapporto 1988, una documentazione con cui Amnesty International, l'autorevole organizzazione umanitaria che da anni si batte coraggiosamente a favore del riconoscimento dei diritti umani, denuncia quegli stati che, direttamente o indirettamente, usano la repressione per spegnere il dissenso.
Era 1988, questo servizio, ma anche riportato all'oggi, ci ricorda che questa giornata dei diritti umani è una battaglia, purtroppo ancora aperta. Oggi la ricorrenza invita a riflettere, ma non solo oggi, tutti i giorni dell'anno, su quanto questi diritti siano ancora messi alla prova: guerre, migrazioni forzate, disuguaglianze sociali digitali. È un'occasione per chiederci quanto siamo vicini o lontani dall'ideale proclamato nel 1948. Sono le 14:13, adesso andiamo al 1966, quando i Beach Boys conquistarono la vetta della Billboard Hot 100 con Good Vibration, un brano che rivoluzionò il modo di fare musica. Il cofondatore dei Beach Boys, Brian Wilson, lo costruì come un mosaico sonoro, registrando frammenti separati e poi ricomponendoli in studio, un puzzle o quello che volete. E comunque un gesto di libertà creativa, che decisamente rompeva gli schemi.
I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Tra migliaia di persone sicure per fedeltà, dagli occhi come diamanti, che strano, dovevo cadere con te. Davvero speravo in qualcosa di meglio. C'è chi ha poca fortuna in amore, non merito certe avventure. Da poco, da niente, da fine stagione. C'è che nella mia vita, no, non voglio padroni con te,
lascio un messaggio domani. Adesso ti scrivo così. Vai via dalla mia vita, basta. Con te voglio farla finita della mia vita. Detesto i tuoi giri e i tuoi guai. Oh, quante parole sul tema l'infedeltà. Ho voglia di andare a dormire da sola, sognarmi sdraiata con creme su spiagge infuocate dal sole d'Oriente. C'è che nella mia vita, no, non voglio padroni, e con te, con te voglio farla finita. Domani, stasera, ti lascio un messaggio. Domani, adesso, ti scrivo così. Vai via dalla mia vita, basta. Con te voglio farla
. 14 e 21 minuti abbiamo ascoltato Alice con Messaggio, e anche la giornata di oggi porta un grande messaggio che racchiude tanti messaggi all'interno. Giornata mondiale dei diritti umani. Noi vi proponiamo oggi pomeriggio un secondo contributo d'archivio, datato questa volta 22 dicembre 1991. Il collega Bruno Guerra raccontava le drammatiche vicende di desaparecidos e violazioni dei diritti umani in Perù, in un periodo segnato dal conflitto interno, dalla violenza politica. Quelle voci ci ricordano che il diritto alla vita e alle libertà, sancito dalla Dichiarazione Universale, non è mai purtroppo scontato.
Altre cronache, nell'edizione del 22 dicembre 1991. Donne e bambini che piangono. Il marito stava lavorando, spingeva il suo carretto. L'hanno preso e l'hanno portato via. Adesso sono rimasti soli. L'uomo che lavora e dà da mangiare alla famiglia non c'è più. Cosa faremo? Come un grido nel vuoto. Un'immagine piccola, fra le tante possibili, che viene dal Perù, da un filmato recentissimo di Amnesty International. Un uomo che scompare, così, un desaparecido, come la gente ha imparato a dire, anche qui. Un'immagine piccola di un mondo che è quello che è, e non sono certo i riferimenti che mancano. Ne parlo con Mario Manfrina, nel mio ufficio allo studio di Besso, 13 dicembre 1991.
La situazione, minimo che si possa dire, è che non è rosea. Cioè, le violazioni sono molto frequenti, violazione dei diritti umani, e ci sono delle denunce che però non riescono, secondo me, a smuovere il problema alla radice proprio. Sono molti, veramente molti, i paesi che si rendono colpevoli di violazioni.
Ma cosa sta alla base di queste violazioni? Cosa c'è dietro?
Ma i motivi, cioè non è facile andare a capire un po' i motivi. Riassumendo, forse proprio in due parole, si può dire che sono dei motivi economici sicuramente legati al potere, da una parte, e che poi vengono favoriti forse anche dalla natura stessa del genere umano, perché non so, per fare certe cose bisogna avere anche una brutta inclinazione proprio di
una predisposizione,
un certo, al limite anche una buona dose di sadismo, non so io, di provare piacere per queste cose, tipo la tortura per esempio,
che è un dato di fatto.
Sì, è stabilito, chiaro, è stabilito, ci sono dei punti caldi nel mondo, non so, per esempio il caso, un caso recente del Perù, dove malgrado l'avvicendamento al potere le violazioni continuano. Amnesty ha fatto uno studio particolare appunto su questo tema proprio in questi giorni.
Berna, 18 novembre 1991, comunicato stampa di Amnesty International. Al momento della sua ascesa a presidente del Perù, il 28 luglio 1990, Alberto Fujimori dichiarava che il rispetto dei diritti dell'uomo sarebbe stato una delle priorità d'azione del suo governo. Ora, dopo 16 mesi, praticamente nulla è cambiato in quella Repubblica dell'America Latina. L'esercito e la polizia, assecondati da comando speciali, rispondono con il terrore alle atrocità dei movimenti di guerriglia, sentiero luminoso in testa. 21 novembre 1991, Berna, altro comunicato stampa di Amnesty International. In Perù, nonostante le promesse del presidente, le violazioni dei diritti dell'uomo continuano. Perù, il terrore al quotidiano, il titolo di un volumetto uscito nel novembre del 1991. Fotografie in bianco e nero nelle prime pagine, una pattuglia militare in una città in stato d'emergenza, veglia funebre in una casa di contadini, i cadaveri di tre uomini uccisi distesi sopra un tavolo, quattro ceri, gente che veglia.
30 anni fa. Il 22, scusate, ma mi lasciano sempre un po' scossa queste notizie, eppure ne troviamo ancora tante oggi. Qui era il 1991, Bruno Guerra, 30 anni fa appunto, raccontava i desaparecidos, il terrore in Perù. Oggi purtroppo, come vi dicevo, altre voci chiedono giustizia dai conflitti in Medio Oriente, alle repressioni in Africa, in Asia, alla giornata dei diritti umani. È comunque un invito a non voltarsi dall'altra parte.
Con me, se un vaso non me lo chiedi. fai discorso della gente.
Queste erano le ragazze di Ron, un brano del 1997. Adesso per Traccia abbiamo una notizia musicale, una traccia musicale tragica, perché il 10 dicembre del 1967 la musica perse una delle voci più grandi. Otis Redding, appena 26 anni, e quasi tutti i membri della sua giovane band, i Barclays, morirono in un tragico incidente aereo. Stavano volando verso Wisconsin per un concerto quando il loro jet privato precipitò. Redding, conosciuto come il re del soul, lasciò un'eredità immensa. La sua ultima registrazione, Sailing on the Dock of the Bay, uscì poche settimane dopo e divenne il primo brano postumo a conquistare il numero uno sia nella Billboard Hot 100 che nelle classifiche R&B, cioè Rhythm and Blues. Poi nei decenni successivi sono entrato nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame e ha ricevuto il Grammy alla carriera, segni quindi indelebili di un talento che indubbiamente continua a vivere. Noi adesso andiamo a un brano invece del 1966, dove Otis Redding pubblicava Fa 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 e altre fa, Sad Song, una canzone che gioca con il suono dei fiati, con l'idea di cantare canzoni tristi. In realtà, dietro quel titolo malinconico, c'è un brano, come sentiremo fra poco, pieno di energia, che racconta il soul come linguaggio dell'emozione.
Sad song is all I know.
Il 10 dicembre abbiamo ricordato Otis Redding, che il 10 dicembre appunto del 1967 morì a 26 anni. Quasi tutti i membri della sua giovane band, di Bar Case, morirono assieme in un tragico incidente aereo. Passiamo a un'altra leggenda, anzi due, perché nel 1983 Paul McCartney e Michael Jackson dominavano le classifiche con Non fa fa fa, come abbiamo sentito, ma 666, un duetto che univa appunto due leggende della musica pop. Sei settimane al numero uno della Billboard Hot 100, un videoclip memorabile, una produzione firmata George Martin, e io aggiungo, non so se voi l'avete ancora, un 45 giri da urlo. Un'altra traccia, non più musicale, Per oggi le abbiamo archiviate le tracce musicali, domani riprenderemo con altri ricordi, altre celebrazioni. Per ricordarvi invece adesso che il 10 dicembre del 2007 per la prima volta il Nobel per la pace premia la lotta al cambiamento climatico. Il riconoscimento va a Al Gore, ex vicepresidente degli Stati Uniti, e al Comitato Intergovernativo dell'ONU sui cambiamenti climatici. La motivazione per i loro sforzi nel diffondere conoscenza sui cambiamenti climatici provocati dall'uomo e nel porre le basi per misure necessarie a contrastarli. Gore, con il documentario Una scomoda verità, ha portato comunque il tema al centro dell'opinione pubblica. L'IPCC, gruppo governativo appunto sul cambiamento climatico, con i suoi rapporti scientifici ha creato consenso mondiale sul legame tra attività umane e riscaldamento globale. Allora, noi torniamo adesso al 3 gennaio 2008, un anno che si apriva tra rivoluzioni digitali e sfide globali, due storie che segnavano il tempo e che ritroviamo in questo suono d'archivio.
Tra gli avvenimenti mediatici dell'anno, tra i più importanti e significativi, sono in due ad attirare la nostra attenzione. Due fatti che in qualche modo, per ragioni diverse, riguardano la comunicazione. Il primo è il premio Nobel per la pace ad Al Gore, il secondo l'uscita sul mercato dell'iPhone. Che cosa c'entra un telefono di nuova generazione con Al Gore? Si parlava di comunicazione ed in effetti questi due episodi, cavalcati alla grande dai media, inaugurano negli Stati Uniti proprio un nuovo tipo di comunicazione. Il Nobel ad Al Gore rilancia l'America sul piano internazionale a proposito del soggetto ecologico. Dopo anni di contestazioni interne e straniere nei confronti della politica di Bush, molto poco sensibile al tema del rispetto dell'ambiente, un ex politico americano, vicepresidente di Clinton e candidato perdente alla Casa Bianca, riconquista l'attenzione e risolleva il paese agli occhi delle altre nazioni sull'urgenza di salvare il pianeta. È una voce diversa quella che si leva dagli Stati Uniti, è un messaggio conciliante che fa ben sperare in un cambio di rotta, è un modo differente di parlare, un modo diverso di porsi, di analizzare il problema. Ed è una maniera nuova di comunicare anche quella lanciata dal nuovo rivoluzionario smartphone della Apple, l'iPhone, un gadget sofisticato che si muove toccando lo schermo, bello e intelligente. L'iPhone ha cambiato l'idea degli americani sui cellulari, molto poco intenzionati fino ad ora a spendere più di $50 per un telefono mobile, ora i dati parlano chiaro, $300 o $400 un cellulare se li merita. E l'iPhone più degli altri, perché è divertente comunicare con un oggetto che gioca sotto le nostre dita. Atteso come un nuovo volume di Harry Potter, chiacchierato sui media prima e dopo la sua uscita, l'iPhone è andato subito a ruba la scorsa primavera, data del debutto. Questo Natale le vendite dei cellulari sono aumentate del 40% rispetto all'anno scorso e l'iPhone è in testa alla classifica. Morale, quello che i media hanno annunciato al mondo è stato un modo nuovo di comunicare sia valori etici sia il gusto del gioco.
E così l'inizio del 2008 ricordava in questa rubrica mediatica due rivoluzioni: da una parte l'iPhone, come abbiamo sentito, pronto a cambiare il nostro modo di comunicare, dall'altra Al Gore, simbolo dell'impegno per il clima dopo il Nobel per la pace.
Ti porterò sul lago, vedrai sarà più dolce dirci ti amo, faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Sapessi amore mio come mi piace partire quando Milano dorme ancora, vederla sonnecchiare e accorgermi che è bella prima che cominci a correre, ad urlare. Che domenica
sole, sentirsi come un bimbo ad una gita. Hai voglia di giocare, che belli i tuoi complimenti, e strano non ho più voglia di pescare. Amore mio, che fame spaventosa deve essere questa.
Allora, perché vi ho parlato della Nobel per la pace? Al Gore intanto era stato assegnato il 10 di dicembre del 2008, ma in realtà adesso ho un altro Nobel da segnalarvi, quindi l'ultimo cassetto della memoria RSI per oggi, ma anche perché il 10 dicembre del 1901 e a Stoccolma vengono assegnati i primi Nobel. I primi premi vennero istituiti proprio dalle ultime volontà di Alfredo Nobel, inventore della dinamite. Quindi ogni 10 dicembre si celebra la cerimonia di consegna dei Nobel dell'anno. Nel 1959, parliamo del Nobel della letteratura, premio Nobel per la letteratura a Salvatore Quasimodo. Lui è nato a Modica in Sicilia nel 1901, è tra i grandi dell'ermetismo italiano. Nel 59 appunto riceve il Nobel per, cito, la sua poetica lirica, che con ardente classicità esprime le tragiche esperienze della vita nei nostri tempi. Fu un riconoscimento che suscitò polemiche. Molti avrebbero infatti preferito Ungaretti o Montale, ma l'Accademia premiò la fama internazionale di Quasimodo e la sua svolta verso, soprattutto la sua svolta verso una poesia civile nel dopoguerra. Dalle prime raccolte come Acqua e Terre e Oboe Sommerso alla voce impegnata contro guerra e distruzione, la sua opera consacra la forza etica e quindi anche universale della parola poetica. Vi propongo questo: di riascoltare la voce di Piero Bianconi, scrittore, storico dell'arte, traduttore, docente, che all'epoca commentava questa scelta e il valore della poesia di Quasimodo.
I giornali e la radio d'oggi hanno dato una notizia, una davvero lieta notizia, che cioè il premio Nobel 1959 è stato assegnato a un poeta italiano, al poeta Salvatore Quasimodo. A essere sinceri, questa notizia, che il premiato ha dichiarato di avere accolto con normale tranquillità, questa notizia ha lasciato un po' perplessi i letterati, si intende i letterati puri, non engagé. Infatti, se si riflette che dalla fondazione questa è soltanto la quarta volta che il premio Nobel è attribuito a uno scrittore italiano, gli altri sono Carducci, La Deledda, Pirandello, se si riflette a tanto non ci si può impedire che parecchi nomi si affaccino alla mente, da Ungaretti a Montale, a Palazzeschi, a Bacchelli, a Moravia, per citare i primi scrittori che si presentano, non si può fare a meno di chiederci come mai questi illustri nomi siano stati messi da parte. Tuttavia bisogna ammettere che il nostro giudizio è un giudizio di misura italiana, quello dei giurati del premio Nobel è di misura europea. Inoltre, altra ammissione è che il nostro apprezzamento è esclusivamente artistico, estetico, mentre quello dei giurati svedesi è di natura più complessa, tiene conto di altri elementi. E probabilmente non è da escludere che ragioni di indole politica, magari, esattamente opposti a quelli che l'anno scorso determinarono l'assegnazione del premio a Boris Pasternak, questi giudizi abbiano insomma giocato in favore di Quasimodo. Comunque, lasciando da parte queste minime considerazioni, queste quisquiglie da letterati, diciamo che dobbiamo rallegrarci di cuore che l'Italia nella persona di Salvatore Quasimodo sia stata onorata di un premio che indubbiamente ha una risonanza universale.
Qui il 22 ottobre del 1956 con l'indimenticabile Piero Bianconi, che citava giustamente Boris Pasternak, che vinse il Nobel nel 58, un anno prima di Quasimodo, per il Dottor Givago, romanzo che racconta la Russia rivoluzionaria attraverso una storia d'amore e libertà. Pasternak accolse la notizia con entusiasmo, ma il regime sovietico reagì con durezza, accuse di tradimento, minacce di espulsione, così per proteggere la propria famiglia fu costretto a rifiutare ufficialmente il premio. Solo nel 1989, 30 anni dopo la morte di Boris, il figlio Yevgeny ritirerà il Nobel a Stoccolma.
Don't want you for a day.
14:56 minuti in questo momento. Oggi in Tracce abbiamo attraversato storie che parlano di diritti, di impegno, di parole che cambiano il mondo. Grazie di averci seguito. Da Sara Tognola, a domani.
Tracce.